Dunque, se noi scorriamo gli articoli dal 70 in poi della Costituzione, abbiamo la traccia delle lezioni di oggi. Il 70 è l'articolo che dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, il 71 ci dice chi ha l'iniziativa legislativa, il 72 è la norma che adesso dobbiamo esaminare. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Qui ci sono alcune cose da spiegare. Stiamo aprendo la scatola, il blocco della deliberazione, e la Costituzione ci dice: attenzione, la deliberazione della Camera si svolge prima in commissione e poi in aula. E allora noi dobbiamo capire che cosa vuol dire in commissione e che cosa vuol dire in aula. Prima fate attenzione a quel rinvio al regolamento. La Costituzione, per tutta la disciplina del procedimento legislativo e del funzionamento delle Camere, fa un rinvio a un regolamento che è un atto di autonomia di ciascuna Camera. Ciascuna Camera si dota di un proprio regolamento approvato a maggioranza assoluta, che rappresenta in sostanza il corpo delle regole che si applicano nei lavori parlamentari e dove poi vengono scritte tutte le regole che noi conosciamo a proposito del procedimento legislativo, a partire dalle regole sulle commissioni parlamentari. Cosa sono le commissioni parlamentari? Ogni Parlamento al mondo è organizzato in commissioni, cioè è suddiviso in commissioni. Esiste il plenum, che si chiama aula, dove ci stanno tutti i 630 deputati, 315 senatori, e poi esiste un certo numero di commissioni specializzate per materie. Sono 14 la Camera e 14 il Senato. Più o meno hanno le stesse competenze. La prima commissione è la commissione affari costituzionali e poi giù si va, vi leggo quelle della Camera: la giustizia, gli affari esteri, la difesa, bilancio e tesoro, finanze, cultura, ambiente, trasporti, attività produttive, lavoro, affari sociali, agricoltura e politiche dell'Unione Europea. Più o meno corrispondono a quelle del Senato e più o meno corrispondono ai ministeri. Vi sottolineo questo primo aspetto, che è un aspetto interessante. Così come il Consiglio dei Ministri è il momento dell'unità dei diversi ministeri, dei diversi ministri, delle diverse specializzazioni per materie, e vi trovate il ministro della giustizia, il ministro degli interni, il ministro degli esteri, il ministro dell'economia e così via, anche il Parlamento ha dentro di sé un'organizzazione specializzata per materie e le etichette più o meno corrispondono. Vi sottolineo questo aspetto perché poi vedremo quanto rileva questo aspetto. Queste sono commissioni permanenti, nel senso che vengono istituite all'inizio della legislatura e durano in carica tutta la legislatura. Chi è che sceglie come comporre queste commissioni? i gruppi parlamentari, di cui vi parlavo l'altra settimana. I gruppi parlamentari sono la prima cosa che si costituisce dentro nelle Camere, sono i gruppi politici. Ogni deputato e ogni senatore è obbligatoriamente iscritto a un gruppo parlamentare. Lui sceglie quale, ma deve essere iscritto a un gruppo parlamentare. Se non ha nessun gruppo parlamentare che gli piace, finisce nel cosiddetto, si chiama così, gruppo misto. Gruppo misto comprende tutti i deputati, tutti i senatori che non hanno un'appartenenza politica o che appartengono a componenti politiche che non hanno i numeri necessari per essere gruppo parlamentare. Ci vogliono almeno 20 deputati e almeno 10 senatori per costituire un gruppo parlamentare. Se la lista in cui uno viene eletto non raggiunge questo numero di parlamentari, non può costituirsi un gruppo parlamentare. Salvo non costituirli in deroga, ma questa è una cosa complicata che preferisco non raccontarvi, se non perdiamo dei giorni. Allora, i gruppi parlamentari designano i membri dentro nelle commissioni. E benché la Costituzione non lo dica espressamente, se non per una certa funzione, queste commissioni sono composte con metodo proporzionale, nel senso che hanno la stessa composizione in proporzione dell'aula. Per cui il partito che ha il 30% dei seggi in aula deve avere il 30% di seggi in commissione, e quello che ha il 5% dei seggi in aula deve avere il 5% dei seggi in commissione, che rende piuttosto complicata la costruzione di queste commissioni. E diventa particolarmente complicata quando i gruppi parlamentari sono tanti e piccoli. Pensate che la stessa regola si applica nei consigli regionali e nei consigli comunali, e come già vi ho accennato, nei consigli regionali, spesso, e anche quelli comunali, è ammesso che il gruppo politico sia composto da un consigliere. Per cui attualmente in Lombardia ci sono 22 gruppi consigliari. Nella Calabria, precedente legislatura, su 40 consiglieri ci sono 20 gruppi consigliari. Come si fa a comporre con criterio proporzionale una commissione? Possibile, no? Per cui questo significa che le commissioni non riescono mai a lavorare con la presenza di tutte le forze politiche, e quindi questo anche significa che non hanno la legittimazione a decidere in qualche modo. Sono dei problemi proprio di funzionamento. Allora, questo fa pensare che un Parlamento ben organizzato deve avere pochi gruppi parlamentari. Questa legislatura, da questo punto di vista, è fortunata, perché i gruppi parlamentari credo che siano 6, compreso il misto. Pochi gruppi parlamentari e grossi, in modo da poter essere rappresentati in tutte le commissioni in maniera regolare. Le commissioni sono permanenti. Le commissioni sono divise per materie. Le commissioni sono obbligatoriamente coinvolte nelle procedure legislative. Esiste una procedura legislativa ordinaria, che è quella che si chiama per commissione referente. Questo vuol dire che ci sono altre procedure, che sono quella per commissione deliberante, e quella per commissione redigente. Badate, non è che ci sono tre commissioni diverse, sono sempre le commissioni permanenti, che però svolgono nella procedura, nel procedimento legislativo, funzioni diverse. Quella ordinaria, quella minima, è la commissione referente. Che cosa vuol dire? Che lavoro svolge la commissione referente? La commissione referente svolge un ruolo che è rappresentabile come una procedura, a sua volta. È una procedura che si svolge in due blocchi più uno, soliti tre blocchi. La prima è la discussione generale. Arriva il progetto di legge, perché il progetto di legge è assegnato a quella commissione dal Presidente della Camera o dal Presidente del Senato. Presidente della Camera e Presidente del Senato è un organo che viene eletto all'inizio della legislatura, anch'esso alla fine a maggioranza assoluta. È un organo che in Italia pretenderebbe di essere neutrale, un arbitro della partita che si svolge all'interno della Camera, ma questa è una finzione, perché sono tutti personaggi politici. Questa volta è Fini da una parte e Schifani dall'altra, la precedente legislatura era Bertinotti alla Camera e Marini al Senato, per cui sono personaggi politici di primo livello. E nella formazione del governo una delle cariche da distribuire è quella della Presidenza delle Camere. Fini era stato ministro degli esteri ed è finito presidente della Camera. Due legislature fa Casini si era molto adirato perché voleva andare lui agli esteri e invece poi non c'è riuscito e l'hanno accontentato con la presidenza della Camera. Come vedete, nel momento in cui il governo si forma, la carica a presidente delle Camere diventa una dei ruoli da occupare. E siccome sono personaggi politici legati alla maggioranza e quindi in qualche modo in collegamento col governo, anche se loro fanno finta di essere all'inglese degli speaker neutrali. Neutralità non esiste, soprattutto in questo paese, e sono, come dire, dei portavoce del governo in Parlamento. Questa è la novità del sistema bipolare, perché fino al 94, per un accordo politico, una delle due presidenze, e in particolare quella della Camera, era data al partito di opposizione più grosso, cioè il Partito Comunista, per cui diciamo per tutti gli anni 70 e 80 al Senato stava un democristiano, comunque uno della maggioranza, e alla Camera lo presiedeva uno del Partito Comunista. Quando c'è stata la svolta del sistema elettorale e la formazione dei due poli, si è deciso con una battaglia parlamentare molto dura che invece entrambi i ruoli dovevano essere occupati da rappresentanti della maggioranza. Allora, il primo ruolo, la prima funzione che ha il Presidente dell'Assemblea nel procedimento legislativo è quello di assegnare il progetto di legge alla commissione competente per materie. La commissione inizia i lavori con la discussione delle linee generali. Perché questo? Ma per semplice fatto che alla fine di questa prima fase può anche decidere di buttare nel cestino il progetto di legge. Ecco un primo modo di insabbiamento. La commissione nomina un relatore, questo relatore illustra il progetto di legge, alla fine di questa illustrazione c'è una discussione e si può decidere che quel progetto di legge non merita di andare avanti e lo si butta nel cestino. Se invece supera questa prima fase, incomincia la fase più importante, che è quella della discussione articolo per articolo. E in questa fase vengono proposti gli emendamenti. L'emendamento è il termine tecnico per le modifiche apportate al testo originale. C'è tutta una parte dei regolamenti, nonché delle regole di prassi, sull'ordine con cui si discutono gli emendamenti. Su questo si è sviluppata una vera scienza, in qualche modo, a base di logica su come si discutono gli emendamenti, perché per ogni articolo ogni componente della commissione può proporre degli emendamenti, per cui gli emendamenti da discutere per un articolo possono essere anche decine e anche centinaia. Ogni articolo alla fine viene approvato a maggioranza e alla fine il testo finale viene sottoposto a un voto, votazione finale, nella sua globalità. Perché può essere che il testo che esce dalla discussione articolo per articolo è talmente emendato che lo stesso proponente non lo riconosce più. È capitato che il proponente si alzi in aula dicendo in commissione: guardate che il testo così emendato non lo riconosco più e io voterò contro. Per cui c'è una dichiarazione di voto dei singoli gruppi parlamentari, ognuno dice se approva o non approva, poi c'è una votazione finale e nella votazione finale dopo la votazione finale si nominano anche i relatori. Un relatore di maggioranza e spesso anche uno o più relatori di minoranza, che saranno quelli che in aula inizieranno la discussione. Per cui la discussione in aula inizia con un testo della legge emendato, approvato in commissione. Viene stampato in due colonne, sulla colonna di sinistra c'è il testo originale, sulla colonna di destra sono gli emendamenti approvati in commissione. E c'è un relatore che introduce il dibattito in aula dicendo qual è stato il lavoro della commissione, questa è la valutazione della commissione, eccetera. Questo è l'inizio della fase in aula. Fase in aula che ha le stesse tre letture. Si chiamano letture. Discussione delle linee generali. Se viene superata questa, c'è la discussione articolo per articolo di tutti gli emendamenti, eccetera. Alla fine c'è la votazione finale. Vedete la lentezza. Ma la lentezza non è casuale. È un modo di procedere tendenzialmente logico. Dove andiamo a fare questo weekend? Problema. Allora, linee generali. Mare, montagna, stiamo a casa a guardare la televisione, giochiamo a scopone. Linee generali. Uno fa una proposta e si discute della proposta. Andiamo in montagna, ma non c'è neve, cosa andiamo a fare? Le previsioni sono brutte, bocciata. Invece va avanti la proposta? Benissimo. Dove andiamo? E cominciamo a discutere nel merito della proposta. Tutte le possibilità, andiamo lì, andiamo dall'altra parte, prenotiamo, non prenotiamo, eccetera. Alla fine c'è, siamo d'accordo? È l'approvazione finale, cioè è un modo... La procedura parlamentare rispecchia un modo molto logico di prendere decisioni complesse. E si svolge con queste tre letture in commissione e identiche tre letture alla Camera, in aula, scusate, sei letture in tutto. Respirare gesso non deve fare bene ai polmoni. In Italia esiste cosa unica nei paesi di riferimento, anche una procedura per commissione deliberante. La procedura per commissione deliberante è una procedura particolarmente veloce, perché in sostanza tutto si svolge in commissione. Che vuol dire che quando la commissione ha dato il voto finale, quel progetto di legge è approvato da quel ramo del Parlamento, senza che l'Aula sia più investita. Capite? Questa è una procedura particolarmente veloce, particolarmente delicata, perché significa che il progetto di legge non passa per l'Aula. Resta in commissione e è approvato in commissione. Questa è una decisione tendenzialmente del Presidente della Camera, che è però revocabile, nel senso che in qualsiasi momento un decimo dei parlamentari o un quinto della commissione stessa può chiedere che si interrompa la procedura in commissione deliberante e si torni al procedimento normale. E la stessa facoltà ha il governo. È uno dei pochi casi in cui il governo ha la facoltà di incidere sui lavori parlamentari. Perché il governo c'ha un interesse a tornare in aula. Per due ragioni. La prima è che queste commissioni sono molto veloci. Questo procedimento è molto veloce. Ma essendo molto veloce, perde di garanzie. Per quale motivo? È abbastanza intuitivo. Quando un gruppo parlamentare decide chi mandare in commissione sanità, come li sceglie i deputati o i senatori da mandare in commissione sanitaria? Sicuramente tra i sanitari, cioè se c'è un medico, se c'è un infermiere, se c'è un sindacalista o un proprietario di cliniche, sicuramente lui chiede di andare in commissione sanità perché è la sua competenza. Per cui alla fine non abbiamo commissioni di sanità piene di medici e paramedici, abbiamo commissioni di istruzione piene di professori, commissioni di agricoltura probabilmente con degli imprenditori agricoli e commissione industria con industriali o magari con sindacalisti. Sono commissioni di settore che utilizzano competenze personali dei deputati. Questo è un grossissimo rischio, perché settorializza l'interesse pubblico. Esattamente come il ministro dell'industria ha in mente il problema, dovrebbe avere in mente il problema dello sviluppo dell'industria, la commissione industria ha lo stesso interesse, la stessa visione, una visione parziale dell'interesse pubblico. Gli accordi sono facilissimi, perché tra medici ci si mette subito d'accordo. È vero, si può anche discutere in televisione su grandi problemi di etica tra il medico Teodem e quello del Teocon. Benissimo, quello si fa in televisione, ma al momento di discutere in commissione gli accordi si fanno facili, anche perché la commissione lavora in aulette, non in aula. L'auletta è collegata, non c'è presenza di pubblico, ma è collegata in video con alcuni monitor, per cui uno può seguire se ha proprio voglia lavora in commissione tramite il monitor, e quindi c'è anche una certa riservatezza, e quindi sono i luoghi dove si fanno i pasticci. Pasticci che poi spesso sono collegati a interessi di categorie e hanno un corrispondente nel governo, nel ministro. Per cui il ministro di una certa competenza parla facilmente con la commissione competente per materie e riescono a fare degli accordi che sono accordi che ovviamente spezzano la dialettica maggioranza-opposizione. Di solito in commissione ci sono approvazioni di leggi con larghe maggioranze, con accordi politici che in aula non sarebbero realizzabili. Ci sono stati fatti degli studi sul lavoro in commissione e gli esiti sono anche un po' allarmanti certe volte, proprio per la tendenza corporativa che hanno le commissioni. Allora il governo può avere l'interesse a spezzare accordi maggioranza-opposizione. Non solo, ma il governo in aula può usare una cosa che in commissione non può usare, che si chiama questione di fiducia. La questione di fiducia, che non è prevista dalla Costituzione, è semplicemente, si potrebbe dire, un ricatto. Il Presidente del Consiglio si alza in aula e dice: se voi non mi approvate questo disegno di legge, io mi dimetto, provoco una crisi di governo, con le conseguenze. I regolamenti parlamentari hanno esteso alla questione di fiducia le regole della mozione di sfiducia, per cui non si vota subito ma c'è una pausa di riflessione e poi si vota per appello nominale. E votando per appello nominale c'è una chiara presa di responsabilità del singolo parlamentare nel far cadere il governo. E grazie a questi sistemi la questione di fiducia è un modo con cui il governo impone al Parlamento di far passare certe proposte di legge. Ecco perché il governo può avere l'interesse a riportare la proposta di legge in aula togliendola alla Commissione. La commissione redigente, questa è prevista, la commissione deliberante è prevista dalla Costituzione nell'articolo 72 terzo comma, che dice: può altresì stabilire il regolamento in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Vedete qui per la sola commissione deliberante, la Costituzione prevede il vincolo della proporzionalità. Naturalmente, perché se la commissione si sostituisce all'aula, necessariamente deve essere costruita in proporzione alle forze, alla consistenza delle forze politiche. Questo vincolo poi di fatto è stato esteso a tutte le commissioni permanenti. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. Vedete, qui c'è un rinvio al regolamento e non più un obbligo totale di pubblicità come per l'aula. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Qua incappiamo in un primo elenco di materie, poi vedremo che ce ne sono altre, non sono sempre uguali, che ne pensi il normale studente distratto. E fa riferimento ad alcune materie su cui c'è quello che si chiama la riserva di assemblea. Sono materie riservate alle assemblee che non possono essere delegate alle commissioni. La commissione lavora in sede referente, ma non può mai lavorare in sede deliberante e neanche redigente. Sono le leggi in materia costituzionale, che è interpretata come leggi costituzionali, in materia elettorale, ratifica dei trattati e autorizzazione dei bilanci, cioè le leggi di controllo in qualche modo, nonché di delega al governo, di cui parleremo la prossima settimana. A parte queste materie, che come vedete sono poche, tutto il resto è decentrabile in commissione. Per cui se il Parlamento decide che una legge può andare veloce, c'ha degli strumenti per mandarla veloce, purché ovviamente ci sia una larga maggioranza di non oppositori, perché basta un decimo dei deputati e del senatore per obbligare il Parlamento a discutere in aula il progetto di legge. Questa è la garanzia istituita dalla stessa Costituzione. La commissione redigente, che non è proprio prevista in Costituzione, è una via di mezzo tra la referente e la deliberante, perché fa lavorare la commissione per tutte queste fasi e poi all'aula riserva l'approvazione finale. Per cui questo procedimento fa sì che in commissione si svolga tutta quella parte complessa e noiosa che è la discussione degli emendamenti. Questa si svolge in commissione. Mentre all'aula resta soltanto la votazione finale con dichiarazione di voto. Arriva in sostanza il progetto di legge già trattato e negoziato e modificato nella sua versione definitiva e c'è soltanto da dire favorevole e contrario. A che cosa serve questo procedimento? Questo procedimento è un procedimento che potrebbe essere molto utile proprio perché consente di togliere all'aula quella fase che può essere lunghissima, soprattutto in leggi corpose, della discussione degli emendamenti. La discussione degli emendamenti spesso è anche una questione molto tecnica. Allora, l'aula si libera di un bel po' di lavoro, tenendosi la discussione e l'approvazione finale, per cui non esautorandosi totalmente. In realtà non è che funzioni tantissimo questo procedimento, anche perché i regolamenti parlamentari lo hanno costruito in modo molto discutibile. Per esempio alla Camera è l'Aula che durante la discussione decide di mandare il progetto di legge in commissione redigente, il che significa che prima c'è stata la commissione referente, dopo il lavoro della commissione referente il progetto di legge arriva in Aula, l'Aula si accorge che ci sono troppi emendamenti, che perderebbe troppo tempo, e allora dice torna in commissione, da dove è venuto, e la commissione si incarica di approvare gli emendamenti. La Commissione si è già espressa sugli emendamenti, per cui è anche un gioco non tanto logico. La Commissione ha già votato un testo emendato e l'Aula gli dice: però qua ci sono nuovi emendamenti, arrangiati tu. E può dargli anche delle direttive, dei principi che devono presiedere al lavoro di mutamento del testo. Per cui è una cosa molto farraginosa e non molto praticata. Più utile del Senato, dove invece è il Presidente che decide di mandare in commissione redigente fin dall'inizio il progetto di legge, però resta il potere alle minoranze di chiedere il procedimento normale. Lo so, i procedimenti sono noiosi. Non ditelo a me che mi tocca ripetere ogni anno, non posso più. Mi annoiano i procedimenti, ma d'altra parte i procedimenti sono vitali. Se voi aprite i giornali degli ultimi 15 giorni, vedrete quante questioni che si svolgono sui procedimenti. Avete mai sentito parlare dei maxi emendamenti? Uno dei maxi emendamenti è, per esempio, proposto quasi sempre sulla legge finanziaria o adesso anche sui decreti legge. Il voto di fiducia, la questione di fiducia, la riforma Gelmini, se si può chiamare riforma, che è forse un termine un po' troppo ampio per un testo di 7 articoli sconquassati, e sarà approvata con voto di fiducia. Sono tutti meccanismi leciti, ma che incidono sulle procedure, sul procedimento, e cambiano il procedimento. Per esempio, il maxi emendamento è sicuramente, dal mio punto di vista, sicuramente per me, una violazione della Costituzione. Pensate che il governo Prodi, l'ultima legge finanziaria, l'ha approvata in articolo unico, e 1400 commi. Voi sapete che cosa significa? Un librozzo di una cinquantina di pagine, 70 pagine, 80 pagine, in un unico articolo. E arrivava al comma 1400 e qualcosa. Ma non è la prima volta, queste tutte le finanziarie dal 96 sono state approvate così. Al massimo siamo arrivati ad avere 3 articoli. E perché questo? Perché il governo presenta la legge finanziaria. La legge finanziaria, come vedremo, è uno strumento fondamentale di indirizzo politico, con cui si cambia tutta la legislazione in preparazione del bilancio. Per cui la manovra economica si fa con la legge finanziaria. La legge finanziaria ci sta dentro di tutto. Dalla scuola, all'università, le pensioni, i magistrati, il processo civile, le misure antidroga, qualsiasi cosa ci sta dentro. Tasse, imposte, prezzi, riforme di pezzi della televisione, ci può essere tutto, anche spesso cose che non hanno ricaduta finanziaria, che sarebbe vietato, e di conseguenza è già un documento molto difficile, perché molte volte è scritto così: misure per razionalizzazione della spesa sanitaria. Cioè, interessante, andiamo a vedere cosa c'è scritto. Il comma 34 della legge tal dei tali è cambiato nel senso che dove c'è scritto fino a viene modificato in da. E che cosa significa? Non si sa. Uno deve prendere la legge cambiata, andare a cambiare le paroline e capire qual è l'effetto. Moltiplicato questa cosa per 1400-1500 disposizioni. Generalmente ci si mette un anno a capire la legge finanziaria, quando uno finalmente l'ha capita, è già a dicembre ne esce quella dell'anno successivo. Ed è, ti assicuro che è una disperazione. Ci sono gruppi di lavoro che lavorano sulla legge finanziaria settore per settore, nelle regioni che hanno la possibilità di impugnare le leggi dello Stato in 60 giorni, questi gruppi per 30 giorni cercano di capire che cosa significa, individuando le aree critiche, poi riuniscono drappelli di consulenti esperti per riuscire a capire che cosa importa impugnare, e si cerca di arrivare nei 60 giorni a enucleare le cose veramente pericolose e impugnarle. Capite qual è la delicatezza della cosa? Allora, naturalmente, essendo una legge qualsiasi, dovrebbe passare per il procedimento. Tra l'altro attiene al bilancio, per cui ci deve essere l'assemblea, per cui dovrebbe avere la fase di commissione referente e poi l'arrivo in aula. E allora che cosa fa il governo? Il governo presenta uno strofinaccio di legge finanziaria, scritti con le macchie del Merlot, il grasso del salame, e senza curarle molto. Tanto la commissione ci passa su un mese cercando di capire cosa vuol dire, smacchiando le macchie e proponendo tutti quanti gli emendamenti. Quando il testo esce dalla commissione e va in aula e comincia la discussione, il governo arriva con un maxi emendamento. Cioè dice, presento un unico articolo che cambia l'intera legge finanziaria, con voto di fiducia. Il voto di fiducia fa sì che si invertano le procedure di votazione, per cui non si discutono più gli emendamenti, ma si discute la proposta del governo, sì o no. E così l'Aula ha finito di discutere la legge finanziaria. C'è stata una discussione in commissione, il governo graziosamente può accogliere qualcuno degli emendamenti proposti in commissione, se lo vuole, dopodiché impone all'Aula la sua misura. E voi capite che questa è soppressione del lavoro parlamentare. Siccome questo dà al governo molta velocità, è molto apprezzato questo meccanismo, ormai si sta diffondendo praticamente in tutte le legislazioni un po' complesse. Per cui questa maggioranza, che è una maggioranza numericamente importante e pare anche ufficialmente coesa, sta usando maxi emendamenti e voti di fiducia unicamente per avere i tempi rapidi, che è una follia. È stato provato con questo meccanismo il mitico articolo 16, quello sulla privatizzazione delle università, presentando il quale ho fatto ridere l'intera assemblea dei miei colleghi, perché è scritto da un umorista probabilmente, cioè è tecnicamente una cosa da rotolarsi da ridere, è però pericolosissimo, e questa è la discussione in Parlamento è stata impedita da questo tipo di tecnica. Allora, impedire la discussione in Parlamento significa interrompere tutto quel meccanismo che dà valore alla legge, che non è una cosa da poco in un sistema parlamentare, ed è molto preoccupante. Presidenti della Repubblica in sede di promulgazione spesso hanno, no, in sede di promulgazione mai, ma in dichiarazioni e messaggi spesso hanno stigmatizzato questo procedimento, ma questo procedimento viene usato ormai, è considerata prassi e quindi tranquillamente praticato dal governo e dal Parlamento. Non è una bella cosa. Bene, a domani.